Dal Salmo 25, Salmo 25 dall'inizio. Di Davide, a te, o Signore, io elevo l'anima mia. Dio, Dio mio, in te confido, fa che io non sia deluso, che i miei nemici non trionfino su di me. No, nessuno di quelli che sperano in te sia deluso. Siano confusi quelli che si comportano slealmente senza ragione. O Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e ammaestrami, poiché tu sei il mio Dio della mia salvezza. Io spero in te ogni giorno. Ricordati, o Signore, delle tue compassioni e della tua bontà, perché sono eterne. Non ricordati dei peccati della mia gioventù, né delle mie trasgressioni. Ricordati di me nella tua clemenza. Per amore della tua bontà, o Signore, il Signore è buono e giusto, perciò insegnerà la via ai peccatori, guiderà gli umili nella giustizia, insegnerà agli umili la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità, per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Per amor del suo nome, del tuo nome, o Signore, perdona la mia iniquità, perché essa è grande. Chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Egli vivrà nel benessere e la sua discendenza erediterà la terra. Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché sarà Lui a trarre i miei piedi dalla rete. Volgiti a me, abbi pietà di me, perché io sono solo e afflitto. Le angosce del mio cuore sono aumentate. Liberami dalle mie angustie. Vedi la mia afflizione e il mio affanno. Perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, perché sono molti. Mi odiano da un odio violento. Proteggimi e salvami. Fa che io non sia confuso, perché in te confido. L'integrità e la rettitudine mi siano d'aiuto, perché spero in te. O Dio, libera Israele da tutte le sue tribolazioni. E anche noi. È la nostra preghiera. Alziamoci per pregare insieme. Dio fedele, anche noi guardiamo a te in quest'ora della sera, mentre siamo qui riuniti ancora una volta per offrire onore e lode al tuo santo nome, per alzare gli occhi verso di te. A te, Davide disse, a te, o Signore, io elevo l'anima mia. E anche noi vogliamo elevare le nostre anime a te. Mio Dio, io in te confido, Signore. Anche noi vogliamo confidare in te. Perché sappiamo che chi confida in te non ha costruito sulla sabbia. Perché tu sei il Dio della verità. Non deludi nessuno. No, Signore, tu sei meraviglioso e glorioso. Tu non fai che perisca il tuo, ma tu lo aiuti a uscire da tutto. Per questo vogliamo lodarti e innalzare il tuo nome e offrirti onore e ringraziamento. Signore, abbiamo letto che Davide disse, nessuno di quelli che sperano in te sia deluso, siano confusi quelli che si comportano slealmente. Dio fedele, non vogliamo lasciarti, vogliamo restare con te, restare con le tue parole. Facci conoscere, Signore, le tue vie, insegnaci i tuoi sentieri. Signore, sii benevole con noi, dal più piccolo al più grande. Signore, aiutami, aiutaci tutti, Signore. Perdona le nostre mancanze, i nostri peccati, i nostri errori. Signore, Preserva i nostri piedi dall'inciampo, Signore. Signore, ti adoriamo, sii vicino a noi, anche a quest'ora della sera. Ti ringraziamo ancora una volta di poter adorare qui, di poter lodare qui il tuo nome, di poter contemplare qui insieme la tua parola, di poterti cantare. Oh Signore, per tutto quello che possiamo solo lodarti e ringraziarti, vorremmo anche ringraziare per il nostro pane quotidiano, Signore, per tutto ciò che ci dai, per la nostra salute e per tutto, Signore, specialmente per il cibo spirituale, oh Signore. Sia reso culto e onore al tuo nome glorioso, Dio meraviglioso, Salvatore glorioso. Ti ringraziamo anche per il nostro caro fratello e di nuovo in mezzo a noi, che tu lo benedica abbondantemente e lo rende una benedizione, Signore. Innalziamo il tuo nome, perché tu sei il nostro e noi siamo i tuoi. Alleluia. Signore, i miei occhi sono sempre su di te, così l'ha detto Davide. Signore, fa anche che i nostri occhi siano sempre fissi su di te, Signore, e sulla tua parola e sul tuo discorso e del tuo parlare, Signore, perché hai parlato con forza. Sia lodato il tuo nome meraviglioso e glorioso, Gesù. Amen. La parola di Dio è sempre buona, non importa dove la leggiamo. È sempre accurata, edificante, confortante, ammonitrice, istruttiva e insegna. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno lo troviamo nella parola di Dio. E se prendiamo a cuore e se crediamo, deve arrivare il giorno in cui tutto ciò che abbiamo letto sarà rivelato. E questo è il giorno che aspettiamo con un desiderio profondo, che la parola di Dio sia confermata e che Dio sia onorato. A volte mi viene voglia di venire qui e dire: preghiamo perché Dio sia onorato, che può venire al suo diritto. Sapete com'è quando si può servire il Signore così liberalmente? È meglio che non poterlo fare. E se uno ha da portare molto, allora il peso diventa un po' pesante a volte. E non c'è nessuno che possa sempre scrollarsi di dosso tutto subito, soprattutto se si è venuto al mondo con un cuore un po' dolce. Ma per me è comunque importante che prendiamo la causa di Dio ancora più seriamente di prima. Noi dobbiamo, e soprattutto io, ma anche tutti insieme, dobbiamo fare i conti con il fatto che tutta la rabbia di Satana deve essere diretta contro di noi. Una cosa molto triste da un lato, ma dall'altro lato un enorme conforto di fiducia. Perché se Dio non avesse programmato nulla, non avrebbe un piano con noi, il nemico ci passerebbe accanto e tutto andrebbe bene. Ciò che mi preoccupa di più sono le persone che prendono il nome del Signore abbastanza spesso e che si spingono troppo in là in tutto ciò che fanno e dicono, vanno oltre il limite. Soprattutto quando si tratta di una questione di Dio, se è una cosa da Dio. E si sa che quando hai un obbligo divino, quello di predicare la parola di Dio, Molti lo vogliono fare, ma altri lo devono fare. E Paolo a un certo punto dice: guai a me se non evangelizzo. Ma ci sono anche cose che sono un peso personale troppo grande perché io possa venire a una riunione felice e contento. E nemmeno le cose che riguardano me, ma le anime preziose, se conosco bene la parola di Dio, non hanno più alcuna possibilità. C'è una parola nella lettera agli ebrei, nel 10° capitolo: se una cosa è fatta intenzionalmente, fatta con intenzione, allora il perdono non c'è più. Tutti possono sbagliare. Tutti possono commettere errori, ma quando si arriva al punto in cui le persone fanno ciò che sanno di non dover fare, di proposito, con una intenzione detta chiaramente, allora è molto grave. E questo è il problema che mi preoccupa di più. Per me ogni anima è preziosa, soprattutto quando le persone ti sono vicine e tu sei impotente di fronte a un sviluppo che solo Dio potrebbe cambiare. E allora bisogna dire: solo Dio è in grado di intervenire. Noi vogliamo cambiare, ma solo Dio è in grado di intervenire. Non voglio entrare nei dettagli, ma per me è semplicemente molto, molto importante chiedere a Dio tutti insieme che possa trovare una strada percorribile. L'ho già detto al Signore qualche volta, come una specie di contratto: fai una strada per me in modo che io possa fare la strada in te. A volte si dicono al Signore cose che si ha nel cuore. Ma come ho appena detto, mi rattrista sopra ogni misura il fatto che la gente probabilmente è andato oltre il limite e soprattutto nulla può essere messo in ordine. Ci sono cose che possono essere messe in ordine, ma altre cose non possono più fatte bene. Ma una cosa è molto evidente in tutto questo: distruggere l'influenza divina attraverso il servizio, in modo che le persone perdano i loro valori, errano e perdono la loro fede e la loro fiducia e quindi diventino una pedina del nemico. Spero soltanto verso Dio che tutti coloro che devono ancora venire, e se qualcosa viene portato alla vostra attenzione, chiedetemi. Risponderò in qualsiasi momento, se necessario. Ma sono stato via solo per pochi giorni e stanno venendo fuori nuove voci che fanno davvero star male. E mi sono detto: che senso ha questo? Che senso ha? Per quale scopo? Da una parte si potrebbe essere felice, ho riso all'inizio, ma dall'altra parte c'è questo bisogno profondo di ogni persona che ha assaggiato una volta la salvezza di Dio. E oso dire che una persona che nasce da Dio un uomo così deve avere una fonte divina, una vita divina, deve essere un essere divino, dallo stesso sorgente non può uscire il dolce e l'amaro. Una persona che ha avuto un'esperienza con Dio deve necessariamente avere qualcosa del suo padre spirituale, ciò di Dio. Come è descritto anche nella lettera agli ebrei, come noi terreni o come i nostri figli terreni abbiano una parte nella carne, nel sangue, così deve essere nello spirituale. Non basta un po' di essere pio, Dio deve aver fatto qualcosa in noi. Tutto deve essere diventato nuovo. Anche se siamo in un corpo, in un involcro vecchio, l'uomo interiore deve essere stato rinnovato. In caso contrario, la pioggia e la benedizione cadranno sui giusti e sui ingiusti. Il sole splenderà sui cattivi e sui buoni, e molti saranno unti senza che ha un uso per loro. Quanto possiamo essere grati per il sermone di fratello Branham, gli unti dei tempi della fine. Un tempo non eravamo in grado di classificare queste due cose. Oggi, per grazia di Dio, possiamo farlo. E sappiamo che dipende dal seme. La pioggia e il sole non hanno nulla a che fare con il seme. Solo ciò che c'è effettivamente viene portato alla luce. E se siamo da Dio, allora siamo destinati a vedere la sua gloria. Allora abbiamo ricevuto la sua parola come seme. E non c'è altro modo se non quello di far nascere qualcosa di divino da Dio. Ogni seme produce secondo la sua specie. E di nostro Signore è scritto nel profeta Isaia: per l'agonia della sua anima avrà molto seme e vivrà a lungo. Il seme divino deve nascere in tutti i figli e le figlie di Dio. E con questo anche la natura divina e la vita divina devono rivelarsi anche in coloro che hanno fatto un'esperienza di Dio. Coloro che possono veramente dire di essere nati di nuovo, di essere stati effettivamente rinnovati dalla grazia di Dio. Naturalmente, se guardiamo di nuovo a questo salmo, vediamo che gli uomini di Dio hanno dovuto percorrere molte strade diverse. E io ne sono pienamente consapevole. Avrei potuto avere una bella vita se non fossi stato messo nel ministero. Tutto mi sarebbe passato davanti. Ma Dio aveva in mente qualcosa. Forse addirittura uno dei più grandi scopi da realizzare. Ora, al completamento della Chiesa del Nuovo Testamento, dove si tratta davvero di chiarire portare, insegnare e rivelare tutto in chiarezza e in vera armonia dal Genesi fino all'Apocalisse, che il nemico, che è molto malvagio, lo capiamo tutti, e soprattutto perché è stato smascherato nelle sue azioni. Niente lo ha sconvolto come questo. Se avesse potuto continuare ad agire sotto un mantello di pietà, avrebbe persino condotto e fatto delle cose, ma non è così. Il prezzo è alto, ma il significato e lo scopo dietro di esso è così grande, perché ciò che è in gioco ora è il compimento della Chiesa di Gesù Cristo. Ora si tratta di tutto, affinché una sposa senza macchia né ruga possa essere portata al Signore, lavata nel sangue dell'agnello, purificata nel bagno d'acqua della parola, rinnovata e guidata dallo Spirito, riempita dallo Spirito per camminare sulla via di Dio. Ma la via di Dio è sempre in accordo con la sua parola. E proprio per quanto riguarda la parola, e oserei di dire che non c'è altro luogo su tutta la terra in cui si dia tanto valore alla parola di Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con piena convinzione, come in questo luogo. È un compito divino che abbiamo dovuto affrontare senza volerlo. E poiché è così, e posso anche aggiungere questo, non credo che ci sia un altro luogo sulla terra dove il messaggio di Dio, i sermoni del fratello Branham, siano così integrati nella Bibbia e dove abbiamo ricevuto ogni volta una risposta soddisfacente della parola di Dio. Ogni volta. Non ci siamo limitati a ripetere le cose, non ne abbiamo parlato con entusiasmo, ma abbiamo inserito tutto nella Sacra Scrittura da cui proveniva ogni sermone, e lo Spirito di Dio ci ha gentilmente e con amore guidato in tutta la verità. E che questo processo è stato e tuttora è molto difficile, e che i proiettili incendiari del nemico in quest'epoca nucleare non sono solo armi leggere, ma le armi o gli ordini più affilati secondo i tempi. E ancora una volta torniamo al pensiero che deve essere così e non può essere diversamente. Se non fosse così, allora potremmo chiederci se Dio ha in mente qualcosa per noi. Qui abbiamo letto tutti: tutte le vie del Signore sono grazia e fedeltà per coloro che osservano il suo patto e i suoi comandamenti. Non una via, ma tutte le vie del Signore sono grazia e fedeltà. anche se non sempre lo vediamo allo stesso modo, quando si va per una strada, allora non si vede subito la fine della via. Il percorso ha il suo la via ha il suo percorso, ma alla fine lo riconosceremo. Tutte le vie, tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità. Anche nel giudizio si ricorda della misericordia. E poi viene aggiunto: per quelli che osservano il suo patto e i suoi comandamenti. Questo è parte integrante di questo. Egli ha stretto un patto con noi e ha posto i suoi comandamenti e la sua parola nei nostri cuori. Non possiamo che ricordarci nelle sue vie e lodare la sua grazia e fedeltà ancora e ancora. Anche questo versetto 12: chi è l'uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Quando è stato letto questo versetto, ho pensato: mio Dio, questo è il grido dell'anima mia. Mostrami la via che devo scegliere, la via che devo percorrere, una via che sia praticabile, una via che sia anche compatibile con la Bibbia. È sempre molto facile dire: Dio mi guida. Ma la guida di Dio deve avvenire entro i limiti della parola. Non c'è altra guida, e ci sono alcuni che hanno molte guide diverse, e non è per cattiveria che dico così. Ma una sorella mi ha chiamato in disperazione, non era mai stata qui perché viene dalla zona di Colonia, e un'altra sorella ha avuto un'altra rivelazione su chi dovesse sposare. E questa giovane ragazza, per quale questa sorella ha chiamato, era disperata e continuava a dire: Signore, voglio crederlo, ma dammi un po' di amore o di affetto per il ragazzo che devo sposare. Digiunò e pregò, quasi morì, in preda alla disperazione, finché la sorella maggiore trovò il coraggio di chiamarmi e per chiedermi cosa si dovesse fare in questa situazione. E poter credermi, se posso dare un consiglio, e dopo tutto quello che ho vissuto, ho semplicemente detto alla sorella: Dio non ha ancora aperto un istituto matrimoniale e sicuramente non si occuperà di queste cose. Non c'è bisogno di una rivelazione per questo. Era come una redenzione per le persone che sono tormentate, e poi naturalmente sempre col pensiero: Dio lo ha rivelato, Dio lo esige, e la gente si dispera. No, Dio rivela la sua volontà attraverso la sua parola. E ogni persona che è controllato da un altro è a sua volta controllato da un altro potere. Per me non c'è niente di più della conoscenza chiarissima di Dio, e lo dirò molto chiaramente qui questa sera. Se ad esempio una donna si sottrae al dominio del marito, si pone automaticamente sotto il dominio di Satana. Può essere dura, ma non c'è niente in mezzo. O l'uno o l'altro. Entrambe le cose non sono possibili allo stesso tempo e si escludono a vicenda. Certo, questo è duro, ma non significa che all'uomo sia permesso di essere un tiranno e di rivendicare il diritto del pugno invece del diritto della casa. Questo lo sappiamo tutti, ma viviamo in un'epoca in cui le cose stanno andando fuori il controllo, fuori il limite, e lo si vede anche nella vita politica. Le donne che da tempo sono diventate nonne vogliono avere un ruolo importante in politica e i partiti politici si lamentano del fatto che troppe poche donne hanno la possibilità di parlare. E qual è il loro posto? Lo abbiamo sentito dire abbastanza spesso, ma sono tutte cose che bisogna aver vissuto in prima persona, in tutte le loro conseguenze, per poterle conoscere. Una persona che parla solo di teoria non ha bisogno di parlare. Può tacere immediatamente, può rimanere seduto, non ha nulla da dire. Bisogna essere in grado di dire le cose a partire dall'esperienza. Dall'esperimento, potete credermi, probabilmente non mi mancherà. Quindi questo è il mio desiderio. Chi è l'uomo che teme il Signore? Vorrei temerlo e amarlo e fidarmi di Lui. Dovrebbe indicarmi la via che devo scegliere. Prima di questo, difficilmente sarà possibile con il tipo di servizio in cui crediamo e che ci aspettiamo, perché noi veniamo sempre abbattuti da certe cose. Ma Dio è in grado di ribaltare tutto. Qui si dice anche, volgiti a me, abbi pietà di me, perché io sono solo e afflitto. Questi uomini di Dio hanno avuto una vita molto movimentata con tutto ciò che ne consegue e hanno scritto affinché noi possiamo avere conforto nella nostra situazione di vita e che possiamo confidare nel Signore con tutto il nostro cuore e sapere che Egli farà bene nonostante tutto. Il versetto 20 dice, proteggimi e salvami. Fa che io non sia confuso. Perché in te confido. Versetto 19, il fratello russo aveva letto amici, invece sta scritto nemici. Guarda i miei nemici, perché sono molti. Mi odiano d'un odio violento. Non ho torto un capello a nessuno e sono sicuro che nemmeno Davide lo ha fatto, ma così è che vanno le cose. L'integrità e la rettitudine mi siano d'aiuto, perché spero in te. O Dio, libera Israele da tutte le sue tribolazioni. E il fratello russo ha aggiunto, anche noi. E possiamo dirlo con fiducia e conforto, anche noi, anche io e te, a tutti noi, siamo tutti nella stessa barca. Mi affido all'intercessione, soprattutto per la fine settimana. Le persone stanno arrivando hanno il diritto di ascoltare la parola. E io ho un po' di paura e ansia, eppure ci siamo fidati dal Signore finora e continueremo a farlo in futuro. E ora, in questo avvio, non si tratta solo di me, ma anche della Chiesa. C'è il pensiero che sia opera dell'uomo e quindi deve essere portato in distruzione con tutto ciò che è umanamente possibile, pensano così, ma con l'aiuto di Dio supereremo anche questo. La mia preoccupazione è che le persone che hanno bevuto il calice della salvezza, che hanno sperimentato le benedizioni di Dio, che hanno persino contribuito a costruirlo e hanno dato il loro tempo in tutti i modi, e poi da un momento all'altro non hanno nient'altro in mente che renderlo impossibile e distruggerlo. Per me questo è una cosa del tutto incredibile, che si possa andare avanti liberi tutto ciò che grava su di me in questo momento, e sì, certamente anche su di voi. E che il Signore voglia venire presto al suo diritto. Questa è la preghiera di tutti noi. Per concludere, vorrei solo dire che credo con tutto il cuore che tutti coloro che hanno la riconciliazione con Dio anche hanno la riconciliazione con gli uomini. Chi ha il perdono di Dio ha anche il perdono del prossimo. Tutto ciò che una persona ha ricevuto da Dio può trasmetterlo, dare avanti, perché lo possiede. E se non ce l'ha, non possiamo darlo a nessuno. Ma dall'altra parte non possiamo toglierlo a chi l'ha ricevuto da Dio. Diamo e dedichiamo tutto al Signore questa sera. Non possiamo andare avanti fisicamente e nemmeno spiritualmente. Ed è per questo che vogliamo dire questo al Signore in preghiera, per dire con tutto il cuore che Lui farà una strada e che Lui possa cambiare le cose. Il potere è con Lui, può farlo in un istante. Vogliamo metterlo nelle sue mani e fidarci di Lui. Amen. Alziamoci per pregare. Che Tu faccia andare bene tutte le cose e faccia emergere in modo glorioso. Signore, Ti dedico tutti coloro che sono sopraffatti e usati dal nemico. Dio fedele, Tu hai modi e mezzi. Sei capace di cambiare le circostanze, di insediare e rimuovere il re. Sei Dio in cielo e Dio anche in terra. Signore, Ti ringraziamo insieme perché sei stato con noi fino a questi giorni. Ci hai custodito nella Tua grazia e nella Tua parola. Ci hai guidato con i Tuoi occhi attraverso il Tuo Spirito. Ti ringraziamo per questo, Signore. Ti chiediamo di unirci sempre più strettamente a Te e tra di noi. O Dio fedele, affinché tu possa glorificarti e testimoniarti. Ti dedichiamo anche tutte le intercessioni che ci sono state inviate. Signore, tu conosci ogni bisogno, ogni confusione e smarrimento. Tu conosci tutti i malati e sofferenti, o Signore. Ti chiediamo di comandare Satana di non toccare il tuo popolo, perché tu ci hai redento e ci hai chiamato per nome. Siamo il tuo, la tua proprietà. Nonostante tutto, siamo pieni di una pace profonda da Dio, che è più alta di tutti i ragionamenti degli uomini. Signore, una fiducia che può venire solo da te. Grazie per tutto. Per tutto. E dedichiamo anche la fine settimana a te. Dacci la tua parola, come hai fatto nella tua fedeltà. E vieni nel nostro mezzo, Signore, non solo parla, ma opera anche. Noi poniamo davanti a te tutti coloro che sono trascinati da molte cose, anime preziose e care che non devono morire, come dice il tuo profeta. O Signore, ti chiediamo di intervenire visibilmente, tangibilmente, Signore. Fai la tua strada con me, con noi. Guidami sulla strada giusta, per amore del tuo nome. Voglio stare davanti a te con tutti coloro che hanno ascoltato la tua parola. O Signore, per poter lodare e onorare tutti insieme davanti al tuo trono. Salvatore, tu sei il buon pastore. Vorrei che tu andassi dietro a tutti quelli che sono andati nell'errore, che hanno perso la strada, oh Signore. Chi siamo noi? Non saremo ascoltati né accolti, ma sei tu che hai dato la vita per le pecore. Signore, tu sei in grado di fare tutto. Ti ringrazio per questo e dedico tutto a te. Prendici, custodiscici e sii con tutti noi, proteggici per grazia del nome di Gesù. Amen.